strade e motori di Massimo De Donato.
Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. In apertura, le notizie della settimana. Continua il dibattito sulla revisione dello stop all'endotermico nel 2035. L'Italia è pronta a chiedere all'Europa di anticipare la ridiscussione della normativa, come dichiarato in queste settimane dal ministro Urso. Molte case costruttrici stanno ritoccando i loro piani industriali, posticipando la transizione elettrica, e molte associazioni del settore richiedono politiche meno pressanti e più orientate sulla neutralità tecnologica. Su posizioni diverse invece Stellantis, secondo la DIC, Carlos Tavares, sarebbe infatti surreale cambiare ora le regole europee. Tutti conoscono le regole da molto tempo, ha dichiarato, tutti hanno avuto il tempo di prepararsi e quindi adesso si corre. Nel frattempo c'è già chi in Europa è pronta a vietare persino la pubblicità delle alimentazioni tradizionali. Il caso dell'AIA in Olanda, la città per prima a livello globale vieterà, pensate, tutte le pubblicità che promuovono i combustibili fossili. Il Consiglio Comunale della città olandese ha infatti votato a favore della proposta di legge per vietare questo tipo di promozione, ma anche di servizi fossili come automobili diesel o benzina, viaggi aereo e navi da crociera. La norma entrerà in vigore dal prossimo anno. Eppure la transizione energetica non sta convincendo il mercato, che rischia di perdere sempre più terreno. È anche per questo che nell'ultimo rapporto di Mario Draghi sulla competitività europea c'è anche il tema dell'automotive. Il settore, si sa, sta attraversando un momento piuttosto complicato, dato anche dalla competitività aggressiva di altri paesi come Cina e Stati Uniti, e una roadmap chiara del percorso da seguire è più che mai necessaria. Nella nostra scheda, quella in 10 punti tra dall'ex presidente della BCE.
Recuperare il divario tra Europa, Cina e Stati Uniti e favorire un maggiore allineamento tra politiche climatiche e politiche industriali. Sono questi gli obiettivi principali dell'ultimo rapporto sulla competitività automotive europea tracciato da Mario Draghi. A livello comunitario sono dunque necessarie 10 azioni strategiche in grado di ridare vigore al settore. Innanzitutto è necessario garantire costi di trasformazione competitivi, a partire dall'approvvigionamento energetico e dall'automazione del lavoro, e sviluppare un piano industriale europeo per il comparto. È poi fondamentale, come sottolineato nelle ultime settimane anche dal governo italiano, garantire una coerenza normativa e adottare un approccio tecnologicamente neutrale nella revisione del pacchetto Fit for 55, tenendo anche conto dei carburanti rinnovabili. In base al rapporto tracciato dal professor Draghi, è necessario garantire l'attuazione di una politica digitale coerente per il settore automobilistico e sostenere progetti relativi alla guida autonoma. Infine, per permettere all'automotive di essere davvero competitivo, è indispensabile colmare le lacune di competenze, rispondere alle esigenze di riqualificazione del settore e migliorare l'accesso al mercato globale.
Restiamo in Europa, facciamo un salto a Parigi, dove una decisione della sindaca della capitale francese sta facendo molto discutere. A partire dal 1 ottobre, il limite di velocità sulla tangenziale della capitale francese si abbasserà dagli attuali 70 km orari a 50 km orari. Una presa di posizione volta a ridurre l'inquinamento ambientale ed acustico che ha fatto storcere il naso. La misura avrebbe un impatto su 1,1 milioni di veicoli, di cui quasi 200.000 veicoli deputati al trasporto merci, per cui è stata già richiesta una deroga. Andiamo con gli eventi. È in corso e durerà fino al 22 settembre la settimana europea della mobilità, la campagna di sensibilizzazione della Commissione europea sulla mobilità urbana sostenibile, che promuove anche quest'anno il cambiamento comportamentale a favore della mobilità attiva, del trasporto pubblico e di altre soluzioni di trasporto pulite e intelligenti. Tema scelto per questa edizione è la condivisione degli spazi pubblici, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita nei centri urbani. E cambiamo argomento, ma in realtà continuiamo a parlare di mobilità e soprattutto di sicurezza. La sostenibilità ambientale è uno dei temi cruciali quando si parla di mobilità, ma la spinta green non passa solo attraverso le nuove tecnologie applicate ai veicoli, ma anche certamente attraverso le novità che riguardano le infrastrutture. Recentemente è stato pubblicato il cosiddetto decreto CAM, criteri ambientali minimi, che apre all'economia circolare della filiera della strada ed è questa importante infrastruttura. Ne parliamo oggi in compagnia di Alessandro Pesaresi, presidente di SITEB, che è l'associazione Strade Italiane e Bitumi. Allora, innanzitutto, quali sono gli elementi caratterizzanti questo decreto CAM e perché è così importante?
Allora, diciamo che attendevamo da anni questo decreto, perché sostanzialmente è un decreto che sarà utile appunto all'accelerazione, allo sviluppo dell'economia circolare, e in particolare appunto oggi parliamo della filiera delle strade. Perché promuove, diciamo, lo sviluppo dell'economia circolare? Perché di fatto promuove il riciclo e l'impiego di nuove tecnologie a bassi impatti ambientali, ad esempio, diciamo, attraverso con i criteri che vengono stabiliti con questo decreto possiamo aumentare il fresato di asfalto, cioè l'asfalto che si toglie dalle strade quando si va a fare manutenzione. Quindi è una grande innovazione, anche perché, diciamo, da tempo il settore lo riutilizza, però abbiamo sostanzialmente dei quantitativi minimi di utilizzo di fresato, cioè, diciamo, nella nuova ricetta di asfalto che andiamo a fare possiamo metterne massimo un 30%. Con i criteri ambientali invece noi, diciamo, hanno stabilito i criteri minimi per cui almeno devi recuperare il 30%. Quindi siamo fiduciosi che con questo decreto aumenterà diciamo, la possibilità di aumentare il recupero di questi del fresato d'asfalto.
Oh, questo non compromette però la qualità poi dell'asfalto che verrà rimesso sulla strada?
Assolutamente no, perché il fresato di asfalto è di fatto un materiale non mobile, nel senso che comunque parliamo di inerti con, diciamo, bitume, quindi questo fa sì che si possa recuperare un materiale, quindi significa non dover usare materiale vergine, e oltretutto migliora anche il consumo del bitume, perché, diciamo, il bitume che è elegante appunto per fare l'asfalto, già all'interno del fresato ne è contenuto una parte,
certo.
E vado a recuperare anche quella,
chiaro,
quindi
chiaro.
Assolutamente no.
E quindi un riciclo importante anche, soprattutto sul fronte della sostenibilità ambientale di questi prodotti. Questo è un decreto, come dicevamo, ci sarà bisogno probabilmente anche di una fase applicativa, potrebbero esserci delle criticità su questo fronte?
Ma questo è un po' sì quello che temiamo noi, perché sicuramente è molto innovativo. E le grandi stazioni appaltanti sicuramente hanno già, come dire, stanno già andando in questa direzione da tempo e quindi sono, secondo me, più preparate. E sicuramente invece i piccoli comuni, gli enti meno strutturati, diciamo così, i committenti meno strutturati, sicuramente avrà delle problematiche, perché nel momento in cui vai a fare nuovi bandi d'appalto con i CAM, e cambia un po' la progettazione, cambiano i requisiti, quindi è chiaro che si devono strutturare anche con personale, corsi di formazione qualificato per poter, come dire, introdurre questi decreti. E dall'altra le imprese invece dovranno in qualche modo strutturarsi e investire. È chiaro che, come dire, chi ha già pensato a questa cosa magari è già organizzato, però tante aziende dovranno, come dire, fare nuovi investimenti,
riorganizzarsi
per partecipare alle gare d'appalto, ma anche, come dire, rinnovare gli impianti di produzione piuttosto che il parco macchine.
Chiaro. Ottobre, quindi il prossimo mese, è anche il mese di Asfaltica, la tradizionale fiera annuale dedicata ai vostri temi, quindi suppongo che questo sarà un tema approfondito anche in questa edizione. Quali saranno gli altri argomenti che saranno affrontati in questa edizione?
Sicuramente questo qui sarà il tema preponderante, perché ovviamente è un tema assolutamente attuale, e tra l'altro c'è anche un'esigenza delle aziende, diciamo, perché questo risolve anche un tema di quantità di fresati stoccati che oggi non sappiamo bene anche come utilizzare. È chiaro che la fiera quest'anno, diciamo, la grande novità, siamo su Bologna e diciamo ha aperto in qualche modo non solamente agli impianti di produzione alle imprese, ma per esempio alle barriere, alla segnaletica, cioè un po' tutto l'ambito delle infrastrutture, cioè tutto quello che ruota attorno al mondo delle strade, per esempio la smart mobility, anche quindi c'è anche un aspetto, se vogliamo, della digitalizzazione. E quindi sì, tra l'altro insomma abbiamo anche i più importanti player nazionali, i grandi committenti, quindi insomma siamo già a livello di iscritti, abbiamo già superato l'ultima edizione, quindi insomma sicuramente sarà un evento ricco di convegni, di formazione, un po' come poi è sempre stato fatto durante queste fiere.
E un incontro in cui si approfondiranno sicuramente, come dicevamo, le tematiche legate a questo decreto. Bene, termina qui questa prima parte di Strade e Motori. Salutiamo e ringraziamo il nostro primo ospite, Alessandro Pesaresi, presidente di SITEB, Associazione Strade Italiane e Bitumi. Ci risentiamo tra pochi minuti per la seconda parte di Strade e Motori. Faremo un po' il punto della situazione per quanto riguarda il complesso settore dell'automotive. Ci sono appuntamenti e scadenze importanti che aspettano questo settore nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, e noi ne parleremo in compagnia di Gianmarco Giorda, il direttore generale di ANFIA, l'associazione che appunto rappresenta la filiera dell'automotive in Italia. Restate con noi.
Come cambierà l'Italia nei prossimi 50 anni a causa del climate change? Siamo partiti da questa domanda per immaginare il nostro paese nel 2075, tra innalzamento del livello dei mari, ondate di calore e invasioni di specie aliene. Sono Maurizio Melis e Generazione Climate Change è il nuovo podcast di Radio 24 per capire come e fino a che punto potremo adattarci al cambiamento climatico. Disponibile sul sito e sull'app di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio.
In collaborazione con
ABI, biometano e cogenerazione per un futuro decarbonizzato.
Strade e motori.
Seconda parte di Strade e Motori, ancora ben trovati da Massimo De Donato. Come vi anticipavo nel corso del precedente appuntamento, in questo secondo spazio facciamo un po' il punto della situazione per quanto riguarda il mercato italiano dell'auto, l'intera filiera rappresentata in Italia da ANFIA, Associazione Nazionale Filiera Automobilistica Italiana. Abbiamo incontrato il direttore generale di ANFIA, Gianmarco Giorda, alla recente edizione della Formula SAE a Parma, e abbiamo fatto con lui un po' un punto della situazione per quanto riguarda il mondo e il settore dell'auto nel nostro paese. Ascoltiamo l'intervista. 19esima edizione della Formula SAE per l'ottavo anno consecutivo organizzato da ANFIA, un impegno legato all'innovazione in questo settore.
Assolutamente sì, questo è un evento che ha proprio l'obiettivo di far emergere l'innovazione e le nuove tecnologie all'interno dell'automobile, chiaramente viste dal lato di ragazzi universitari che per tanti mesi si adoperano per progettare, sviluppare e produrre un'auto marciante che può essere elettrico combustione interna, e poi per un po' di giorni viene portata qui la vettura e viene sottoposta a una serie di prove statiche e dinamiche.
Come è andata l'edizione di quest'anno?
Ma direi molto bene, abbiamo avuto 1600 studenti e studentesse da tutto il mondo, da 21 paesi, 63 team universitari, per cui i risultati da un punto di vista quantitativo molto buoni, ma anche da un punto di vista qualitativo i risultati sono stati interessanti, perché abbiamo visto vetture con degli standard tecnologici molto elevati, per cui bello vedere che anno dopo anno anche la qualità proprio delle vetture migliora.
Tra l'altro quest'anno grande attenzione al tema dell'elettrico, con gran parte dei team impegnati proprio su questo tipo di powertrain.
Assolutamente sì, già negli ultimi anni c'è stato uno switch progressivo a livello numerico tra auto a combustione interna rispetto a quelle elettriche, che ormai sono la maggior parte qui, e in più già da qualche anno abbiamo anche inserito con successo il driverless, per cui ci sono molti team che presentano delle autovetture appunto a guida autonoma, che è una poi delle grandi sfide anche dell'automotive del futuro.
A proposito di grandi sfide di auto elettriche, questa edizione è eccezionalmente nel mese di settembre, perché di solito è un premio che arrivava nel bel mezzo dell'estate, arriva all'inizio di una nuova stagione, ovviamente una stagione come al solito calda per il mondo dell'automotive, che si trova ad affrontare tutta una serie di sfide, a cominciare proprio da quella elettrica, viste le recenti dichiarazioni di alcune case costruttrici che sembrano aver fatto un po' marcia indietro rispetto agli obiettivi di qualche anno fa.
Sì, è inutile negarlo che il percorso verso l'elettrico noi siamo convinti che sia il percorso corretto nei prossimi anni, però abbiamo sempre detto che non dovrebbe essere questa l'unica tecnologia per il futuro. E in qualche modo i dati ci danno ragione, perché negli ultimi mesi anche la quota di mercato elettrico a livello europeo, senza parlare dell'Italia, noi siamo il fanalino di coda perché abbiamo circa il 4% di quota di mercato di auto elettriche sul totale, ma anche nei mercati un po' più virtuosi come la Germania, l'Olanda e il Belgio, la velocità di adozione della tecnologia sta diminuendo, per cui occorre porci qualche domanda anche su questa transizione verso l'elettrificazione.
Anche in Italia, non possiamo nasconderlo, c'è una scarsa attenzione nei confronti dell'elettrico, c'è stato un picco legato ovviamente al tema dei bonus, ma già con i numeri degli ultimi mesi sembra che questa attenzione stia calando. È necessario, secondo lei, un ulteriore intervento governativo, ma anche delle case, per spingere questo tipo di mercato?
È assolutamente un fatto il tema che gli italiani, ma in generale gli europei, comprano auto elettriche se c'è un supporto comunque da parte dello Stato. L'abbiamo visto in Italia, come ha detto giustamente lei, ma lo stesso trend lo vediamo anche in Spagna, in Francia, in Germania, dove tra l'altro hanno deciso di reinserire un pacchetto di incentivi dal prossimo anno, proprio perché da quando hanno interrotto gli incentivi il mercato tedesco è sceso. Noi siamo dell'idea che gli incentivi siano sicuramente un driver importante per la diffusione elettrica in Italia, bisogna però strutturarli in maniera chiara e strategico, per cui devono essere probabilmente messi per un numero di anni ben preciso e devono avere anche una valenza interessante, per cui devono in qualche modo intervenire per diminuire in maniera significativa il gap di prezzo che oggi c'è tra un'auto a combustione interna e un'auto elettrica. È chiaro che gli incentivi non possono però durare ab libitum, bisogna che dopo qualche anno la tecnologia sia in grado di camminare da sé.
Del resto la stessa intenzione del governo, manifestata anche di recente, è quella di studiare degli incentivi che siano pluriennali e non fissi, come dire, non legati a delle singole annualità. A proposito di governo, c'è un tavolo di confronto importante che è organizzato proprio da Anfia con il governo, con Stellantis e con altri attori, che punta a riportare in Italia una quota importante della produzione di autoveicoli. Come stanno andando questi lavori?
L'oggetto del tavolo è stato quello di costruire e definire uno studio che abbiamo portato avanti insieme ad Alix Partners, che aveva appunto il compito di definire una serie di strumenti di politica industriale molto concreti alla fine di questo studio, che siano in grado di aumentare la competitività del paese in ambito automotive, da una parte per riportare appunto una produzione a 1 milione di veicoli, in questo caso incentivi di tipo industriale per chi produce in Italia veicoli, ma dall'altra anche per mantenere competitiva la filiera della componentistica, che non lavora solo per l'Italia ma anche con l'estero. Per cui adesso siamo nella fase in cui, diciamo, la ricetta ce l'avremo anche, bisogna lavorare, e speriamo di farlo da subito col governo, per implementare, per quello che si dice in gergo anche aziendale, fare l'execution di quello che è stato definito a livello teorico, per cui identificare 4-5 misure, l'energia, ammortizzatori sociali, magari degli strumenti per ricerca e sviluppo, per cercare appunto di rendere il nostro paese competitivo per chi c'è già e magari anche per qualche investimento che potrebbe arrivare da fuori.
Quali sono i prossimi step di questo tavolo?
Noi appunto vorremmo incontrarci nelle prossime settimane per fare la lista.
Un'altra squadra vincente.
Sì.
È bello vedere questo entusiasmo dei ragazzi, anzi forse probabilmente la formula SA è tutta qui, nell'entusiasmo di questi giovani universitari.
Assolutamente sì, facendo una parentesi rispetto a quello che dicevamo prima, assolutamente sì, questi sono 4 giorni in cui veramente, come dire, si respira aria di innovazione, di entusiasmo, e sia per chi organizza come noi, ma anche per i 200 giudici e verificatori che sono tra l'altro rappresentanti delle nostre aziende associate che sponsorizzano l'evento. È sicuramente un bagno di, come dire, di stimoli, di entusiasmo non banale.
Torniamo invece al tema del tavolo e dei prossimi step.
Sì, dicevo, bisogna trovarci in tempi, spero molto brevi, per fare veramente la lista di priorità di questi strumenti, di questi interventi e cercare di implementarli in maniera molto veloce. Alcuni magari sono più del breve termine, altri sul medio-lungo, però veramente oggi è importante che si declinino i risultati di questo studio, perché altrimenti rischia di essere uno studio da libro bianco da mettere in uno scaffale senza un risvolto poi pratico anche sulle nostre aziende.
Non parliamo solo di produzione di veicoli, ma c'è tutto un mondo importante, fondamentale, legato alla componentistica, un mondo che vede l'Italia ancora in una posizione di leader, che attende delle risposte e che soprattutto deve affrontare il tema delicato della transizione dall'endotermico all'elettrico.
Sì, la nostra componentistica, diciamo che deve giocare su più tavoli, ha molte sfide da portare avanti e da affrontare. Il primo sicuramente quello che diceva lei, endotermico verso elettrificazione. Abbiamo molte aziende che hanno già investito con successo in nuove tecnologie, per cui stanno già guardando e traguardando con successo anche la sfida verso appunto l'auto elettrica. Dall'altra c'è un problema sicuramente di crisi di alcuni paesi importanti come la Germania, che sicuramente stanno avendo un impatto anche sulla nostra componentistica. Il rallentamento della locomotiva tedesca sicuramente ha un impatto sulle nostre aziende. Cito un dato tanto per dare un'idea anche della magnitudo di quelli che possono essere effetti negativi sulla nostra componentistica. Noi esportiamo in Germania come componentistica circa 5 miliardi all'anno, 5 miliardi di euro all'anno, per cui è un mercato per noi fondamentale. Terzo tema è l'Italia. Chiaramente il calo di produzione degli ultimi anni, esacerbato anche dai primi 6 mesi dell'anno, che vedono un meno 22 rispetto al 23, chiaramente pone un problema soprattutto per quelle aziende della componentistica che hanno una dipendenza più elevata verso Stellantis e quelle multinazionali che in Italia sono presenti per servire l'unico costruttore di volumi, che è Stellantis, che ahimè negli ultimi mesi sta dando dei segnali purtroppo in controtendenza rispetto a quello che ci si aspettava.
Abbiamo parlato di elettrificazione, abbiamo parlato di evoluzione del mercato. Questo 2024 ormai volge alla fine, di solito dopo l'estate si comincia già a fare qualche bilancio. Quali sono le sfide che l'autunno porterà a questo settore, al di là di quelle che abbiamo già sviluppato?
Ma sicuramente, come dicevo prima, dovremo capire se nei prossimi mesi in Europa il mercato dell'auto si riprenderà, perché rispetto al 19 abbiamo perso importanti volumi sia di produzione che di mercato appunto rispetto al periodo pre-Covid. Un altro tema importante che verrà probabilmente risolto nelle prossime settimane riguarda anche i dazi cinesi, perché come sapete si deciderà se applicare o meno quell'incremento di dazi che la Commissione Europea ha deciso di imporre alle auto elettriche esportate dalla Cina verso l'Europa. E il terzo tema aperto è capire se, una volta che la Commissione si insedierà, se c'è qualche volontà di affrontare anche, rivedere magari parzialmente alcuni dei dogmi che sono inseriti nella regolamentazione CO2 nei prossimi anni, perché ricordo che il 30 e il 35 sono ovviamente date importanti, ma molte case avranno anche il problema di raggiungere i target al 25, che prevedono già un meno 15% di CO2 rispetto al 19.
Quindi un dibattito ancora assolutamente aperto e che tocca molto da vicino soprattutto i nuovi vertici europei.
Assolutamente sì, lo sappiamo che la maggioranza in Parlamento non è cambiata moltissimo rispetto a quella precedente, però dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, è necessario che venga comunque riaperto anche il dossier sulla CO2 nei prossimi anni.
Bene, termina qui anche questa seconda parte di Strade e Motori. Salutiamo e ringraziamo il nostro ultimo ospite, Gianmarco Giorda, direttore generale di Anfia. L'appuntamento con Strade e Motori torna come al solito sabato intorno alle 22, subito dopo il GR, ma io vi ricordo anche tutti i giorni, dal lunedì al giovedì, l'appuntamento con Smart Car, la striscia quotidiana di Radio 24 dedicata al mondo dell'auto e della mobilità, in onda intorno alle 20:50 circa. Per ora è davvero tutto, un saluto e un buon viaggio da Massimo De Donato.